che salutiamo. Ciao Angelo.
Buongiorno, saluto tutti le compagne, i compagni che ci ascoltano.
E l'argomento sarà ancora una volta la salute, un argomento attualissimo, lo stiamo vivendo da un paio di mesi in modo drammatico e noi lo prendiamo da un altro punto di vista e soprattutto da un episodio di 27 anni fa, e cioè un referendum che si tenne nel 1993. Il referendum fu sponsorizzato e sostenuto principalmente dai radicali e da Mario Segni, se ricordo bene, una specie di lista Segni.
Gli amici della terra
gli amici della terra e del carbone, qualcuno aggiunge subito dopo. E erano proprio il 18 aprile si andò a votare del 1993 e erano 8 quesiti, quindi un bel pacchetto di roba che comprendeva, lo dico brevemente, lo ricordo: finanziamento, e quindi fu abolita la legge sul finanziamento ai partiti, fu abolita una parte della legge elettorale che consentiva così una sorta di maggioritario per le elezioni al Senato. Poi c'era l'abolizione del Ministero delle Partecipazioni Statali, quello dell'Agricoltura e Foreste e quello del Turismo e Spettacolo, che poi presero altre denominazioni. Quello delle partecipazioni statali praticamente è sparito, gli altri si sono riqualificati. Poi c'era un quesito sulle nomine delle casse di risparmio e un altro sulle sostanze stupefacenti e infine l'ultimo, che riguardava la sanità e che lascio a te la descrizione e l'inquadramento, quindi ti passo la parola.
L'ultimo a cui ti riferivi appunto eliminava una serie di parolini cruciali nella riforma sanitaria storica del 1978, la 833, che aveva istituito il sistema sanitario, una legge avanzatissima, una delle più avanzate nel mondo a quel tempo, che però poi era stata immediatamente, si era cominciata a svuotare quando alla fine degli anni 70 i movimenti persero forza, si frammentarono e quindi cominciarono a passare una serie di controriforme che stravolsero quella legge. Quella legge aveva fra i pilastri, erano tanti, ma la prevenzione primaria e secondaria, e la prevenzione primaria consisteva nel controllo, nell'eliminazione dei fattori nocivi ambientali. C'erano anche le vaccinazioni, ma insomma le cause dirette di malattia erano soprattutto le cause ambientali, l'inquinamento che veniva poi in maggior parte, ancora oggi viene in maggior parte dalle fabbriche, a parte quello dei militari che già a quel tempo poi era grave. Allora il sistema sanitario accorpava in sé le competenze sia sanitarie che ambientali, perché appunto la prevenzione primaria contemplava, prevedeva di individuare, eliminare le fonti di inquinamento e i danni alla salute. Adesso poi insomma dopo facciamo la storia di come era nata questa unione fra salute e ambiente, perché è una storia che forse molti, soprattutto i giovani, non conoscono. Ecco, il referendum tolse, eliminando quella serie di paroline però chiare, perché i referendum abrogativi sono sempre così, si eliminano un po' di parole che però stravolgono completamente il senso delle leggi su cui si deve deliberare. Quindi da allora, siccome passò a grande maggioranza, cioè fu una forte partecipazione al referendum e passò con l'84%. 10%, mi pare, insomma, una cosa schiacciante. E passò, ma anche qui bisogna dire, faccio un commento, poi se ormai dopo riprendiamo il filo del discorso, passò perché appunto con lo svuotamento, la legge che istituiva il sistema sanitario, la 833 del 78, era estremamente avanzata, però cominciò un'opera di smantellamento per cui effettivamente molte competenze erano state svuotate, erano state snaturate già all'inizio degli anni 80 con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie in cui non era la salute e il compito primario, ma era la parità, che tornassero, insomma, che ci fosse il profitto. Poi era la finestra dalla quale poi è passata la privatizzazione. Quindi il discorso è molto lungo, non sarei neanche in grado di affrontarlo, ci verrebbe qualcuno che abbia lavorato nella sanità, e abbiamo anche un compagno, quanto pare, no? Che ne parlerà. Insomma, con lo svuotamento della capacità di intervenire sulle competenze che aveva il sistema sanitario, la gente votò per separare le competenze ambientali da quelle sanitarie. Poi dopo sono state con le leggi degli anni successivi costituiti
le agenzie territoriali e quella nazionale, sì, poi
sì, esatto,
le
esatto,
ARPA,
esatto, sì. Esatto, sì, esatto, che poi sono quelle regionali alle dipendenze della regione, cioè la regione che controlla quello che fanno, e poi anche lì poi sono state poi messe a terra perché le competenze mancano, come sempre non viene assunto il personale, insomma è un altro ramo, un altro discorso, ma purtroppo è venuta a mancare quella unità delle competenze sotto l'egida del Servizio Sanitario Nazionale, che garantiva, almeno in linea di principio, anche se erano state svuotate queste competenze, però c'era nella legge la possibilità, la capacità di intervenire su entrambi i piani, salute e ambiente, quindi collegarli fra loro. Adesso credo che non sfugga nessuno che quando le aziende ambientali ci danno i dati sull'inquinamento, le polveri in città, non si pronunciano sulle conseguenze sanitarie, sappiamo che sono gravissime perché non hanno più questa competenza.
Esatto, direi che per riassumere e inquadrare definitivamente l'aspetto.
Sì, forse è che, l'ho fatta un po' lunga.
No, figurati, no. Tempo ne abbiamo, non ti preoccupare. Anche volendo riferirsi a quelli che sono i principi costituzionali, è evidente dalla lettura stessa della Costituzione che il principio della salute, della tutela della salute, è uno di quelli prioritari anche in ambito costituzionale, no? Così come è scritta la Costituzione, molto meno è quello dell'ambiente. Allora, ai tempi, aver messo il controllo dell'inquinamento dell'aria espressamente. E le parti abrogate della legge del 78 parlavano proprio di inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo.
L'acqua, sì. Sì, sì.
E come dicevi tu, sia da un punto di vista preventivo, quindi una prevenzione primaria e secondaria, e lo intestavano proprio alla salute, quindi al principio costituzionale di tutela della salute. E l'operazione, oltre quelle che hai ricordato di sminamento nel vero senso della parola, cioè di sabotaggio del sistema sanitario, fu quello di creare le condizioni per cui Ecco, si diceva sugli organi di stampa, ecco, la sanità è impotente di fronte a queste cose perché mancano al solito risorse, mezzi e così via. Allora la soluzione gliela dettero appunto Amici della Terra e Radicali e così via, dice: spostiamo le questioni ambientali da un'altra parte, facciamo un'agenzia magari sul modello americano, come sai il modello americano c'ha l'EPA che è l'ente di protezione ambientale, che però si bloccano lì, cioè tutelano, quando lo fanno tutelano l'ambiente come una teca, come qualcosa da conservare lì, e come se l'ambiente fosse estraneo alle problematiche della salute.
Diciamo che controllano, monitorano, ma non è che intervengano. Quando i servizi che erano del sistema sanitario intervenivano nelle fabbriche per misurare i fattori di rischio dell'ambiente in fabbrica, davano le prescrizioni per trasformare il ciclo produttivo d'accordo col gruppo omogeneo della fabbrica, che allora c'era negli anni 70, quindi davano anche le prescrizioni. Adesso le ARPA non danno prescrizioni, ci dicono c'è un sito inquinato, nell'aria ci sono le polveri fini, però non è che diano le indicazioni su come rimediare a quegli inquinamenti. Questo è il divorzio drammatico che ci fu.
Esatto, è proprio questo, perché si trincerano oggi, insomma sappiamo come funzionano le ARPA, come hai detto tu, non solo dipendenti dalle regioni, quindi tra l'altro con politiche abbastanza differenziate tra regione e regione, sì, ma anche se pensiamo all'ISPRA, che è poi quella nazionale, diciamo, sì, così, sì, che sta,
sì, che viene dall'AMPA, insomma,
esatto, che sta sotto il Ministero dell'ambiente, si interrompe la catena, diciamo così, di riflessioni e di azioni, perché poi queste cose non vengono trasferite se non burocraticamente al Ministero della Salute, quindi questa incidenza si è persa completamente. E adesso, facendo un passo indietro, scusa, è importante sottolineare che tutto questo poi, tra l'altro, non è che venne in mente ai legislatori nel 78 perché ebbero un'illuminazione. Questo venne da una pratica che si deve ancora una volta agli operai, gli operai delle fabbriche, delle grandi fabbriche, soprattutto dei settori più esposti come quello della chimica, ma non solo, che già negli anni 60 cominciarono a porre le questioni della salute in fabbrica in modo molto preciso. E non a caso, lo ricorderai anche tu, il primo pronunciamento, cioè la prima trascrizione ufficiale in termini di legge di questo concetto, avvenne proprio con lo Statuto dei Lavoratori nel 1970, certo, che l'articolo 9 diceva espressamente: i lavoratori hanno la possibilità di controllare la situazione di lavoro in fabbrica, sia a fini di prevenire gli infortuni e le malattie professionali, sia a fini di promuovere la ricerca per la tutela della salute. Quindi era riconosciuto, trascritto questo diritto, che veniva da una serie di lotte molto incisive e numerose, e quindi fu proprio quella. Poi nel 78 trasportarono nel sistema sanitario nazionale quello che era un principio generale che era molto importante. E qui forse tu ricorderai, perché all'epoca fossi uno dei compagni più attivi proprio in questo campo, tutta la storia, che ti posso dire, sia di Marghera che di Castellanza, sopra il polo chimico di Castellanza, con i gruppi che citavi prima.
Certo. Castellanza fu un'esperienza, anche Marghera, ce ne furono tante, la Fiat di Lirafiori, che aveva tale controllo del ciclo produttivo che riusciva a fermare la catena di montaggio in maniera senza neanche facendole sembrare un incidente, il leggendario salto della scocca, per cui le scocche che passavano di montaggio a un certo punto cadevano, chissà perché, ma perché gli operai erano in grado di compiere i movimenti, avevano capito come funzionava la cosa, quindi insomma c'erano queste lotte molto avanzate, che poi non erano solo sull'ambiente, erano sui ritmi, sul salario, insomma ci fu la famosa piattaforma dei meccanici del 73, che è quella che conquistò fra l'altro le 150 ore. C'era un legame fra operai organizzati nei gruppi omogenei e settori della ricerca impegnati con loro, medici, anche molti fisici e anche molti studenti, perché c'era quindi questo legame fra organizzazione del lavoro, dello sfruttamento, ricerca scientifica, ricerca medica, competenze mediche, che avevano creato proprio un tessuto estremamente importante. Quando poi conquistarono le 150 ore ci furono in corsi alle università, anche a Firenze ne facciamo uno, purtroppo dopo le cose cominciarono a declinare e non si riuscì a ripeterli, però il primo lo fece a Roma, promosso e gestito da Marcello Cini, contatti con compagni, poi a Firenze, a Torino, gli operai partecipavano, dialogavano con i tecnici e con gli studenti che partecipavano, quindi c'era questo legame. Anzi, io farei anche un'altra notazione che mi sembra importante, anche se va al di là della sanità di cui stiamo parlando. L'ambientalismo in Italia, che diciamolo in termini generici, è nato con una connotazione di classe, veramente di sinistra e di classe, perché tu sicuramente ricordi come me Dario Pacino, l'imbroglio ecologico del 1972, che già denunciava che l'ecologia o era politica e di classe o non era. Nascevano anche i Verdi, quindi l'ambientalismo in Italia è sempre nato con due correnti abbastanza molto diverse, una di sinistra marxista operaia e una verde, insomma il sole che ride. Io mi ricordo, ho polemizzato molto anche con tanti di questi amici, perché poi in quel tempo il sole che ride non erano compagni, diciamo così, sì. Però c'era questa articolazione, e quindi un ambientalismo di sinistra e di classe, e i problemi ambientali esplosero proprio dalle fabbriche, perché insomma non c'era quel tempo il problema delle polveri sottili in fabbrica, sì, perché io andavo con gli studenti di fisica nelle fabbriche a misurare le polveri nell'aria, per dire, e quindi c'era già, non c'erano tutti i concetti attuali delle polveri fini, ultrafini, perché non c'erano neanche i mezzi poi sostanzialmente, però si lavorava per portare avanti queste prospettive e anche le capacità tecniche e scientifiche, formando gli studenti in queste, gli studenti di fisica strapparono con una vertenza anche dura dal consiglio di corso di laurea di fisica, con una grossa opposizione dei baroni rossi prima di tutto, la possibilità di fare un laboratorio ufficiale del terzo anno nelle fabbriche sul rumore e sulle polveri, cioè chiaramente la cosa era stata promossa dal consiglio di fabbrica del nuovo Pione, che chiesero esplicitamente, e quindi smossero anche i baroni rossi del consiglio di corso di laurea vollero assolutamente per vari anni, e gli studenti sono andati a fare questo laboratorio con un paio di docenti che li seguivano in fabbrica con una strumentazione che era anche abbastanza rudimentale a quel tempo, a fare delle misure del rumore, delle polveri, per determinare appunto l'intensità dei fattori lesivi nella fabbrica. E non solo, aggiungo con una cosa, poi mi chiedo perché sto parlando, mi faccio prendere dall'entusiasmo, perché quelle cose sono state una parte della mia vita veramente fondamentale, ringrazio non so chi, Allah, il cielo, di averle vissute, perché sono stati anni veramente incredibilmente belli, ho avuto la fortuna di viverli. Stavo dicendo che anche l'inquinamento poi venne soprattutto all'inizio dagli grandi incidenti nelle fabbriche, insomma Seveso 76, non mi ricordo, fu un incidente, il primo, quello che ebbe un impatto sociale che diede forza al movimento per ottenere tutte le riforme, tra le quali la riforma sanitaria del 78. Mi ricordo, siccome io lavoravo a stretto contatto con i compagni del consiglio di fabbrica di Castellanza, con tanti colleghi, con Giulio Maccaccaro, il grande Giulio Maccaccaro, è stato un personaggio veramente fondamentale, è stata la mia scuola politica, veramente il collettivo che gestiva la rivista Sapere fra il 73 e il 77, quando purtroppo Maccaccaro venne a mancare per un incidente, è stata una grandissima perdita. Era proprio un crogiolo di scambi di idee, di esperienze, perché appunto c'erano gli operai che davano poi l'impronta a queste cose. Mi ricordo, qui adesso chiudo, un articolo su Sapere di Maccaccaro sulla Acna di Cengio, che fu un caso anche quello enorme per i tumori che nascevano, e descriveva come gli operai a mani nude dovevano smuovere le sostanze, le polveri, i sacchi di sostanze cancerogene. Insomma, vennero fuori queste cose che adesso potrebbero sembrare quasi assurde, perché ci sono delle regole, poi sappiamo come vengono poi violate dagli imprenditori, dai datori del lavoro, però insomma delle leggi le abbiamo ottenute, poi sono state appunto in gran parte svuotate, però in parte allora non c'erano. Quindi io mi ricordo che con Medicina Democratica si portava avanti già da allora un concetto che era contro la scienza ufficiale, il fatto che per i fattori cancerogeni non c'erano limiti inferiori di dosi, che bastava una molecola per causare il cancro. Questo rivoluzionava anche le concezioni scientifiche sulla genesi dei tumori, cioè le sostanze cancerogene vanno eliminate, ridotte a zero, c'è trattativa per mettere dei limiti inferiori, perché insomma anche in quantità microscopiche e invisibili possono generare il cancro. Insomma, ci fu tutta questa rivoluzione, e quindi quando questi problemi si tradussero proprio per la forza del movimento operaio di quegli anni, per la legge la riforma sanitaria del 78, fu un grande risultato, perché proprio questa legge traduceva proprio i risultati più avanzati delle lotte, e poi le lotte poi a quel punto purtroppo entrarono in crisi, i consigli di fabbrica vennero come dire, anche quelli svuotati dalla prevalenza delle confederazioni nazionali, e quindi incominciò un declino. Adesso però lascio la parola a te e ad altri, perché poi tu hai fatto queste lotte all'Enel, e quindi sì, probabilmente sì. Anche lì potresti dire agli ascoltatori, no, non so quanti, che noi ancora non ci conoscevamo, tu ed io, purtroppo, perché sarebbe stata una grande cosa se ci fossimo conosciuti prima. Vabbè, comunque stiamo recuperando anche questa
eredità. Sì, tu hai citato molte cose, no? Tra l'altro Seveso, che fu quello più eclatante, nello stesso anno o subito dopo ci fu l'altro episodio a Manfredonia, Lanić, pure lì ci fu un disastro. Poi
c'è un bellissimo libro che ha scritto una giovane di medicina democratica su Manfredonia, non prendo il nome adesso, cioè un paio d'anni fa, per la Iaca Book, c'è un libro su Manfredonia che è una ricerca, io lo raccomando, è facile, poi adesso quando mi viene in mente il nome poi lo dico, perché ha fatto, anche lì fu coperto tutto poi, e lei ha fatto proprio un'indagine sul campo andando a intervistare le persone che avevano vissuto quelle cose. Un libro molto bello, lo raccomando a tutti gli ascoltatori perché è molto istruttivo.
Sì, ed sicuramente quello fu un altro degli episodi eclatanti. Poi a livello mondiale vale la pena di ricordare anche la strage di Bhopal in India, no? Che quella della Union Carbide, che fu veramente enorme. E poi vabbè, sarebbe una lista lunghissima, però tu hai citato Medicina Democratica, ma Caccaro, io ricorderei pure se non solo Luigi Mara, che è morto un paio d'anni fa.
Certamente.
Poi l'altro fu Cesare Maltoni qui in Italia, che fu uno dei padri della epidemiologia, si interessò in tutte le vicende, dalla non solo della Montedison, ma anche a Marghera, tutta la lotta e le indagini epidemiologiche su queste cose. E infine ricorderei
Lorenzo
Tomatis,
quello che ha diretto lo IARC, l'agenzia sul cancro, che ha portato avanti le stesse linee di Macaccaro, insomma, sono stato dei pilastri.
Sì, e a proposito di Medicina Democratica, io ricordo questo come senso politico-sociale di quei momenti là, che tra l'altro nacque proprio in quel periodo lì, cioè Medicina Democratica nasce per merito di Macaccaro, di Mara certamente, ma nasce soprattutto sotto la spinta di quello che ricordavamo insieme, cioè di queste lotte operaie, di questa rivendicazione e interrogazione che facevano gli operai sulle condizioni di lavoro. E all'inizio l'incontro con i medici non è che fu così tranquillo, perché i medici venivano con la loro esperienza di scienza e non capivano, cioè più che non capivano, non credevano che gli operai fossero in grado poi di gestire da soli certe cose, no? Perché diceva, beh, questi di scienza non ne sanno, non capiscono, noi siamo i detentori. Quindi ci fu all'inizio questa non comprensione immediata, e poi alla fine la scienza operaia, chiamiamola così, ebbe la meglio, nel senso che disse, voi non vi preoccupate, voi elaborerete tutte le cose che dovete nei vostri laboratori, nelle vostre cose, ma siamo noi che sicuramente vi possiamo spiegare nell'ultimo dettaglio cosa succede in fabbrica, quali sono i pericoli, da dove vengono e come porvi rimedio. Insomma, questo fu un passaggio molto importante di quella.
Infatti, prima c'era il medico di fabbrica pagato dal padrone,
esatto,
che chiaramente gestiva le cose, sminuiva le malattie professionali, insomma, faceva il suo mestiere, insomma, in qualche modo. Invece con le lotte degli anni 70 venne scardinata questa cosa.
Senti Angelo, io ho fatto una ricerca, ho trovato diversi libri su Manfredonia, non so, adesso ti cito questo che è di Giulia Malavasi, Manfredonia,
ecco
storia di una catastrofe continuata, ci sono interviste si ricostruisce soprattutto, dice qui, il ruolo di questo operaio Nicola Lovecchio, che poi morì per l'arsenico dell'Enigem e portò l'Enigem a processo.
sì. E quello è il libro che raccomando, gli altri non li conosco, ma siccome conosco personalmente Giulia Malavasi, ho assistito a delle presentazioni, è un libro che, di cui raccomando la lettura, perché ha proprio riscoperto, riportato alla luce tutta quella storia che, insomma, chi è che la ricorda a questo punto?
Sì, meno male che siamo riusciti, Antonella è riuscita a trovare l'autrice.
Sì, io l'avevo sulla punta della lingua, mi veniva.
Figura di nomi, ci vuole l'agenda sempre a seguito, se no uno non si ricorda.
Sì.
E per dare poi, non dico la sintesi, ma per dire quanto effetto ebbe tutta questa vicenda, che non fu solo italiana, fu internazionale, cioè la classe operaia in tutto il mondo, sicuramente nei paesi più avanzati, pose prepotentemente questa questione. Cambiarono la definizione del concetto stesso di salute.
Sì.
In ambito proprio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la ridefinì dicendo
la salute è uno stato di benessere complessivo, psicofisico, mentale,
sì.
In
non
tutti
è più,
gli aspetti dell'equilibrio umano.
Non è più la semplice assenza di malattia, perché prima era considerato questo, stai in salute se non sei malato. Questo viceversa cambiò e appunto, come dicevi tu, fu definita come stato di benessere psicofisico e sociale della persona, quindi fu un passaggio veramente importante che oggi, con quello che succede, e qui magari tentiamo un balzo nel presente di capire che cosa veramente si è perso da questo punto di vista, no? Perché da un lato la specializzazione, io ti pongo un aspetto, poi magari se c'è qualche contributo dall'esterno poi lo prendiamo, così arricchiamo il discorso.
Ecco.
Io uno degli aspetti critici che vedo in questo passaggio che ha necessitato di decine di anni, non è stato repentino, e che riguarda un po' tutto, è questo. Siamo passati da, a parte il buio precedente a queste cose, siamo passati da un punto di vista olistico, e cioè che ricomprendeva insieme diversi aspetti, per arrivare al punto centrale, che era di nuovo l'essere umano e il suo benessere, non dico solo la sua salute, il suo benessere, a una serie di specializzazioni, e quindi la specializzazione è stata fatta soprattutto con la compartimentazione, quindi la separazione delle relazioni dei diversi aspetti, per cui alla fine abbiamo perso non solo il punto di vista generale, ma abbiamo perso anche certe conoscenze che legavano i diversi aspetti, e questo mi sembra uno degli effetti più deleteri, perché lo vediamo oggi sul discorso della cosiddetta riapertura, ritorno alla normalità. Allora i medici si trincerano dietro un discorso assolutamente diciamo così parascientifico, non dico nemmeno scientifico, perché quando parliamo di misure di confinamento siamo un po' fuori della scienza vera e propria, ma non hanno nessuna diciamo interlocuzione di carattere riflessivo con quelle che sono le problematiche sociali, che vengono demandate ad altri specialisti, che a questo punto non si sa chi sono, chiamano lo psicologo del momento, il sociologo, queste cose qui, che dicono delle banalità, per cui ai lavoratori e lavoratrici resta il dilemma: sì, torno a lavorare, riprendiamo la normalità, ma in che condizioni? Il distanziamento sociale, un metro e mezzo, cioè, diventa veramente un minestrone, insomma.
Sì, è vero, hai ragione.
E sembrano completamente perse quelle esperienze del passato a cui tu facevi riferimento, e io diciamo, per quello che ricordo di particolare in Enel, a parte tutto il discorso sulle radiazioni, ma quello estremamente lo lasciamo da parte, io ricordo per esempio per quanto riguarda l'amianto, che anche quella fu una scoperta, perché fino a quegli anni non si parlava assolutamente, era una polvere bianca così, ma non c'era assolutamente nessuna attenzione particolare, sicuramente dai datori di lavoro, ma neanche da parte dei medici. Che c'erano, per esempio, dei casi eclatanti che andarono anche finirono in tribunale con l'accusa a dirigenti dell'Enel, perché morirono un certo numero di lavoratori, non dell'Enel ma delle ditte di appalto, che venivano nelle centrali termiche, in alcune almeno, non in tutte, a demolire le coibentazioni dei tubi del vapore, dell'acqua che sono coibentate, no? Perché sono acqua calda, e queste erano fatte d'amianto, cioè gesso e amianto, cemento e amianto,
impastate. E andavano a mani nude come all'acqua di Celio.
Esatto, cioè una mascherina come quella che oggi vedi per le strade, gli davano quella, magari di carta, all'epoca non erano manco migliori di queste, e con la mazzetta da 5 kg in mano che demolivano queste cose. E questi poveretti dicevano, vabbè, è polvere, al massimo da un po' fastidio alla respirazione, stai attento. E invece era una polvere mortale, non era semplicemente... E lì la conclusione della storia quale fu? Che i dirigenti furono tutti assolti. La storia poi, se dovessimo vederla dal punto di vista dei processi, fino all'ultimo grande processo, che fu quello di Marghera, sono andati tutti assolti, cioè i padroni non si processano in questo paese, insomma. Questa è l'amara conclusione.
Sull'amianto ricordiamo che continuano i processi, continua a sbattere contro lo scoglio che i giudici, i tribunali vogliono, perché pare che la legge italiana, non sono un giurista io, sia fatta così, che bisogna trovare la connessione diretta fra quella particolare tumore di quella persona e quella particolare fibra di amianto che ha respirato. Chiaramente non si arriva mai in fondo a questa cosa qui, infatti purtroppo continuano ad andare avanti a girare un po' a vuoto. Però ecco, ricordiamo anche, siccome i giornali non ne parlano, che i processi per i morti d'amianto vanno avanti e le vittime non si arrendono. E qui, se permetti, mi permetto io di fare una divulgazione, perché abbiamo parlato di Luigi Mara, prendo qualche minuto, penso che per gli ascoltatori anche sia interessante, per parlare un attimo di questa persona. L'abbiamo persa purtroppo 3 anni fa circa, è stato un leone che ha combattuto su tutto, in prima fila, si è battuto su tutti i problemi veramente come un leone, un personaggio che va ricordato non in modo rituale. Io ricordo che quando attorno al 1970 lavoravo con gli studenti del comitato politico di Fisica, che sono quelli che poi hanno portato anche le cose nelle fabbriche, non sono i soli, perché poi insomma, io parlo di queste cose, ma sarebbero tanti compagni che potrebbero parlarne. Non voglio prendermi dei meriti al di là di quelli che ho, ne parlo con la passione che ci ho messo in quegli anni e che è stata veramente fondamentale per me. Quando gli studenti di fisica a Firenze facevano un'assemblea, fisica era un corso di laurea che aveva un 300 studenti in tutto, però alle assemblee, siccome il comitato politico era radicato fra gli studenti, bene, da Castellanza i giorni dell'assemblea partivano due delegati, di solito uno dei due era Luigi Mara, e venivano a Firenze per partecipare all'assemblea degli studenti di fisica, viaggiavano di notte, insomma sono cose che oggi sono impensabili, e Luigi Mara si è sempre comportato così, in prima linea, era in prima linea dappertutto, e anche dopo le vicende che abbiamo ricordato e il tramonto delle grandi lotte che ci sono state, Luigi Mara ha continuato fino all'ultimo, appunto è morto un 3 anni fa, a gestire con sua figlia avvocato Laura Mara e tutti i processi. Medicina Democratica si è dichiarata parte civile in tutti i grandi processi, la Thyssen, appunto Marghera, Mantova, l'incidente ferroviario di Livorno, quello che ha fatto condannare Moretti. Ecco, Medicina Democratica era parte civile e quindi ha contribuito, perché poi Luigi Mara lavorava indefessamente per costruire tutti i procedimenti, le prove, erano il tecnico che supportava sua figlia, ha fatto un lavoro incredibile, va ricordato perché è una figura storica, bisogna che non lo dimentichiamo, non per avere dei santini, ma per avere proprio l'esempio vivo, concreto di quello che un compagno è riuscito a fare.
Sì, certamente è così, e, a parte diciamo questi doverosi ricordi e cenni ad alcune figure di quell'epoca, di nuovo l'attualità ci consegna, a prescindere dai personaggi, insomma non siamo alla ricerca di nuovi personaggi, siamo alla ricerca di una nuova sensibilità, se così possiamo dire, no? Perché poi è questo quello che manca, insomma, e si resta più che altro sbigottiti. Io questo qui è difficile poi interpretare questo stato d'animo generale, perché da un lato si è sbigottiti e anche impauriti comprensibilmente da questa oscura minaccia, qui entriamo in valutazioni che ci vorrebbe Ernesto, ma vabbè, non c'è, quindi facciamo almeno
di... non c'è purtroppo
Vabbè, è molto occupato
e... si penserà farlo reintervenire, però, perché ci sono anche, io ho letto delle interviste, le ultime, ci sono anche delle cose nuove rispetto a quelle che diceva nelle prime, quindi credo che varrebbe la pena cercare di coinvolgerlo di nuovo.
Ma guarda, te lo dico così in diretta, io ho scrupolo a chiamarlo perché insomma dalle cose che ci scriviamo è sempre occupato, se ti capita a te magari se gliene fai un cenno.
No, è proprio non solo occupato, è stressato, teso, perché si sta scontrando con la sordità di tutti, purtroppo siamo in un paese veramente impressionante.
E comunque tornando a ecco questo oggi l'interrogativo di ritornare, tra l'altro tantissimi lavoratori soprattutto al nord non hanno mai smesso di andare a lavoro, che ne dicano gli organi di stampa, è tutto fermo, non è vero niente, insomma, come sai ci sono deroghe da tutte
soprattutto quelli delle industrie militari, ricordiamolo,
quelli non hanno mai smesso perché sono strategiche, ci mancherebbe che non possiamo andare a comprare io e te le cartucce in armeria, che non si, manco fossimo in America che come sai lì alla prima uscita del virus sono andati in molti a comprare nuove armi. A parte queste digressioni, diciamo questo stato di incertezza, di panico, di sconcerto, perché non riesci neanche in questa circostanza a capire qual è il punto nevralgico? E allora qui lo sforzo un po' che anche qui come radio, ma insomma in genere tra i compagni e le compagne avviene, è quello di rindividuare, se non una priorità, quantomeno un punto centrale perché si ripossa almeno ragionare, a prescindere da ritorni veri e propri alla normale vita, che a questo punto nessuno è più in grado di definire, ma che si possa almeno avere un parametro di riferimento più forte degli altri, decisivo, che secondo me, secondo noi, secondo le discussioni che facciamo, va individuato proprio nella sanità. E quindi qui la mancanza di una medicina territoriale, siamo partiti dal referendum dove si diceva espressamente, referendum del 93 che ha abolito parte della riforma sanitaria, dove che cosa si diceva espressamente? Che il controllo di questa problematica, cioè l'inquinamento, aria, acqua, suolo, la prevenzione e così via, era in mano alle USL, cioè le unità sanitarie locali, che non erano le aziende, come giustamente hai ricordato tu, e che quindi il cittadino poteva rivolgersi direttamente a loro. C'era questa possibilità, non dico di più, ma questa possibilità di comunicazione diretta, di azione diretta verso la struttura preposta, perché andavi alla USL e facevi una denuncia, poi te sentivano, non te sentivano, è un altro discorso, ma questa possibilità c'era, e che tra l'altro non doveva venire l'ispettore di Gogol, per capirci, l'ispettore generale di Gogol dalla sede centrale, no? Perché la sua competenza era proprio il territorio. Questo si è completamente perso, insomma. Quindi riportare oggi l'attenzione su questi aspetti sembrerebbe fondamentale. Non so cosa ne pensi tu.
Ma io credo che sia fondamentale, tra l'altro è fondamentale anche ricordarlo e recuperare questi nessi che abbiamo perduto, perché siccome mi consta che si sta anche elaborando una proposta di referendum sul sistema sanitario, che non so come andrà avanti, so che c'è coinvolta anche, mi dice, Democratica e il comitato di quel giurista che è morto, anche qui i nomi, quel grande giurista che è morto un paio di anni fa, che è proposto come presidente della Repubblica, non mi viene il nome.
Ma chi, Primodona, no? No, non ricordo male anch'io, non ce l'ho presente, non ricordo anch'io.
Insomma, siccome si sta elaborando questa, io mi consta, non partecipo e non so bene i dettagli della la proposta di un referendum sulla sanità, è importante riportare alla luce questi nessi perduti, perché io non so se il referendum potrebbe volesse, però riproporre proprio di ritrovare questa unità di tutti i temi, credo che sia fondamentale.
Sì, con io su queste cose esprimo sempre una preoccupazione, come sai, e cioè che i referendum spesso sono delle scorciatoie che tagliano un po' troppo certe cose. Soprattutto secondo me in questo momento ci sarebbe bisogno di dare vita a un movimento, cioè a una presa di coscienza generale.
Vedi Giorgio, però siccome poi i movimenti da anni sono molto frammentati, io avrò firmato 4 appelli perlomeno che chiedono di rafforzare la sanità. 4 appelli vuol dire non essere capaci di costruire un movimento, perché se ognuno non trova di meglio che far partire il suo appello e poi si accavallano gli altri e non si confrontano, è qui la debolezza. Quindi sono d'accordo sul fatto che un referendum avrebbe senso con un movimento dietro, però non vedo, personalmente sarò pessimista, quindi spero di sbagliarmi, non vedo questa capacità di creare una coesione sociale e un movimento coeso. Questo è il guaio.
Lo so, però io vedo l'altro guaio, per cui ci proverei ancora, insomma, cioè attenzione per scusami.
No, è giusto. Sì, quando dici ci proverai ancora, io mi dichiaro, come dire, incapace di vedere le strade. Io mi batto da anni nel movimento pacifista, perché è frammentato, litigioso, non si riesce a mettere, a trovare un obiettivo unitario che sia minimo, perché ci sono poi le rivalità e le religiosità nel movimento pacifista. Insomma, ho questa brutta esperienza alle spalle e mi ci sono dedicato molto negli ultimi anni, però insomma, io auspico sì che sia possibile trovare la maniera di mettere in piedi un movimento unitario, però insomma io non ho, mi dichiaro, come dire, incapace di proporre, quindi passo la palla a chi la voglia raccogliere, io sono disposto, pronto a seguire qualcuno che abbia l'idea giusta o che sappia innescare il processo giusto per costruire questo movimento.
Questo lo rimandiamo anche ad altre discussioni. Io direi che abbiamo detto parecchio, non so se vuoi aggiungere qualche altra considerazione su
che ci fossero che ascoltassimo un po' di ascoltatori semmai.
Guarda, telefonate non ce ne sono state, in genere ci sono, quando è così o abbiamo detto troppo e quasi tutto noi, oppure l'argomento è più difficile da affrontare. In genere...
Io ho paura che l'argomento sia poco noto e trascurato, quindi che abbiamo fatto bene, e ti ringrazio molto di questa occasione, di questo contributo, che abbiamo fatto bene a sollevarlo. Io spero che abbia stimolato la riflessione di molti ascoltatori, di molti compagni e compagni che chiedano loro semmai di ritornare sull'argomento, di approfondire degli aspetti.
Ecco, c'è una telefonata, vedi, l'ecitazione finale ha generato una chiamata, quindi ascolterai anche tu, adesso sentiamo cosa ci deve dire. Pronto, sei in onda? Sì.
Sono compagno del 78, quindi quel 78 che avevi citato prima, quindi magari ho memoria storica degli ultimi 40 anni, prima diciamo tanto di cappello ai compagni si sospesi col cuore e con la testa in queste tematiche. E io volevo fare una domanda, nel senso che sia sul discorso sanitario che quello ambientale, ho l'impressione quando ci sia un discorso legato alla scienza, comunque a qualcosa che c'ha dei risvolti, comunque dove la conoscenza veramente viva della questione scientifica, ci troviamo un po' in difficoltà, non politicamente, cioè nel senso che pure su questa cosa del virus ho l'impressione che noi non abbiamo tutte le conoscenze, forse non siamo neanche deputati a farlo, però sicuramente in questo momento ci manca un po' una sponda scientifica di qualcuno che magari ci abbiamo un sacco di compagni legati a una certa sinistra di cui ci possiamo fidare, di cui prima storicamente c'era questa presenza anche di grandi cervelli e compagni nei vari settori che si sapevano orientare meglio. Adesso non so se sbaglio, cioè manca questo, quindi sì. E forse anche perché ci sono molti più compagni di prima, meno legati alla produzione, meno legati, c'è un punto più terziario, quindi anche nella vita concreta quotidiana lavorativa del proletariato manca questo rapporto, direi molto con la scienza astratta, ma poco con la cosa pratica, scientifica, tecnica. Non so se è una farneticazione mia.
No,
rispetto a prima c'è una differenza. Vi ascolto per radio, Ciao, regà. Ciao,
sì, grazie. Ciao. Allora, Angelo, hai sentito?
Sì, sentivo in maniera un po' confusa, però se ho colto adesso. Provo a dire due parole, poi se non ho colto tutto, semmai aggiungi tu o si può anche risentire questo compagno, che ringrazio perché mi sembra molto importante. Io riassumerei il concetto dicendo che oggi mancano dei personaggi come Giulio Macaccaro, come Lorenzo Tomatis, come altri, c'era il chimico Scatturini, c'era adesso non mi ricordo tutti i nomi, ma insomma ci mancano dei compagni che erano capaci di coniugare, collegare, saldare l'aspetto tecnico-scientifico con l'aspetto umano, pratico, sociale, politico. Tu hai ricordato che nella medicina sono prevalsi gli specialisti, adesso si va dagli specialisti che si ordinano una regola.
Angelo, c'è un'altra telefonata. Pronto, Gavino?
Pronto, ciao Antonella, buona giornata a tutte e a tutti. Ecco, io volevo innanzitutto dare un'informazione qui dalla Lombardia, dal Comasco soprattutto, zona Brianza, Alto Milanese, così. I dati sono forniti da un mio ex collega che si interessa a queste cose per conto dell'INPS, quindi sono dati certissimi. Si rileva che nelle fabbriche dove ci sono fabbriche attive ci sono prevalentemente lavoratori in nero, però l'INPS non può controllare, l'INE non può controllare il, com'è che si chiamava una volta, vabbè, gli altri enti così non esistono più, non controllano niente, è tutto questo. I lavoratori che sono a casa perché quando apriranno le gabbie, no? Questi qui non troveranno neanche più l'azienda, perché l'azienda se ne sarà andata o da qualche altra parte o avrà chiuso o così via. Questa è un po' la situazione brevemente nel settore lavorativo. Poi ci sono anche quelli che sono andati a lavorare regolarmente perché erano lavoratori regolari, però fanno un giorno sì, un giorno no, un po' di ferie, vanno a lavorare ma sono in ferie ma vanno a lavorare e così via. Questa è la situazione del virus nelle fabbriche. L'altra questione invece, che secondo me è abbastanza importante, noi travisiamo le cose purtroppo, o perché siamo diventati noi, dico noi vecchietti, no? O perché siamo diventati vecchi, o perché abbiamo perso la memoria, non lo so. Ma la riforma sanitaria è stata l'inizio della distruzione della sanità, non è stata una vera e propria riforma, quella che in senso borghese chiamiamo riforma. Perché? Perché c'era in forte crescita già dal 69, poi c'è Piazza Fontana che divise tutte le questioni, no? Ma trasborda anche negli anni 70 una forte lotta di lavoratori per il controllo della sanità, cioè non una riforma, poi i cambiamenti, gli adeguamenti ci sarebbero stati, ma per il controllo. Se noi passiamo da riforma a riforma ci spazzano via tutto, perché l'abbiamo visto. E la sanità deve essere controllata da chi? Delle classi subalterne, delle classi sfruttate che subiscono uno stato ambientale di lavoro, no? Che li condiziona, che li fa ammalare. La nostra salute è nostra, ce la controlliamo noi. Dobbiamo riprendere questi discorsi.
Certo.
Il discorso anche che, insomma, questi movimenti pacifisti, allora io per tutto, movimenti pacifisti eccetera eccetera, ho adottato un motto che viene da un nostro carissimo compagno: hai fallito, riprova, fallisci meglio. Io penso questo.
Sì. Ti ringrazio.
L'altro discorso che vorrei concludere.
Sì, fai.
L'amianto era conosciuto dagli anni 30 la pericolosità. Tanto è vero che quando c'era la buonanima appesa per i piedi, no? Ecco, aveva istituito, oltre i sanatori, anche gli ospedali per l'asbestosi. L'asbestosi, dove gli operai venivano mandati lì praticamente a finire i giorni buoni prima della morte. Qui c'era Villa Giovio, in un posto bellissimo di Como, che è una cosa incredibile. Arriva la riforma sanitaria, allora era la Rosi Bindi, quella veneta ex partigiana, com'è che...
Tinanselmi.
Che fa chiudere l'ospedale qui, la villa dove questi venivano a trascorrere curati, curatissimi, questi pochi giorni, in un ambiente bellissimo che era da vedere, fa chiudere, cosa diventa? Residence. Questo per dirne una, ma c'era Bergamo, c'era a Sondrio, in Valtellina, ne stavano costruendo in altri posti, sono stati abbandonati, perché si sapeva che l'amianto faceva male e la malattia era l'asbestosi. Ecco, io ricordo questo, io iniziavo a lavorare, lavoravo all'IMSS, l'IMSS gestiva i sanatori, dava il contributo per la TBC, per l'asbestosi, eccetera, eccetera. Queste cose, quando ho fatto il concorso, le ho dovute studiare. Bene, io
d'accordo. Grazie,
buona continuazione a tutti.
Grazie,
grazie di tutti,
ciao,
e tutti,
ciao.
Veramente.
Ciao.
Grazie, no? È stata molto bella questa intervento, questa testimonianza. Non ho molto da aggiungere, di tu, Giorgio.
Ma più che altro, sì, le cose che diceva il compagno sono tutte vere. C'è l'altra ottica di vedere le riforme, no? Al solito, anche lo Statuto dei Lavoratori, se vogliamo, fu una mediazione, fu un compromesso tra una spinta fortissima che c'era e la necessità non solo di porre, da un lato, di porre freno a questa spinta, quindi alle rivendicazioni dei lavoratori, dall'altra comunque di intervenire, perché poi lo Stato alla fine non è che può fare finta di niente all'infinito, cioè alla fine l'autorità, il monopolio della forza, il monopolio di tutto deve dire la sua in qualche modo, quindi i provvedimenti che intervengono bisogna leggerli giustamente anche da questo punto di vista. Io però sulla prima telefonata aggiungerei, oltre quello che hai detto tu, cioè il compagno che sollecitava questa domanda, questo interrogativo, dice com'è che oggi non riusciamo, siamo un po' di fronte alla scienza. Credo che ci sia una sorta, siamo un po' tutti intimoriti, perché appunto da che cosa? Dalla scienza, che detta così, e tu dovresti dire qualcosa su questo, non vuol dire niente. Se non ribadire, sì, c'è un'altra telefonata, adesso la prendiamo, solo un minuto, se non ribadire che o stabiliamo una volta per tutte, lo facciamo nostro come principio, che la scienza è soltanto, e dico poco, lo sottolineo soltanto, magari con le virgolette, un processo di conoscenza legato al reale, oppure diventa una cosa astratta che non ci è amica, anzi ci è estranea da tante problematiche. Se lo intendiamo così, e così lo intendevano i grandi della storia, da Lenin a tanti altri, e quindi un processo di conoscenza legato al reale, allora ridiamo forza a quella consapevolezza che viene dal mondo del lavoro, dalla società, soprattutto dalle classi oppresse, per capire veramente quali sono i bisogni, in questo caso della salute, e quindi insomma, ecco, è un po' questo che io avverto che manca, insomma, questa nostra timidezza. Però prendiamo quest'altra telefonata. Pronto? Sei
sì, pronto.
A te. Sì.
Volevo dire, per esempio, sulla questione della riforma sanitaria, che appunto è datata 78, no? Io per esempio voglio ricordare che noi, quando dico noi, dico il movimento, soprattutto insomma degli operatori sanitari, che stavano un po' in mezzo a questa storia, noi su molti aspetti di questa riforma sanitaria eravamo contro, eravamo contro, perché per esempio questa riforma sanitaria introduceva aveva alcuni, non so se chiamarli virus, diciamo, che facevano prevedere come sarebbe andata a finire. Uno dei virus, per esempio, era l'introduzione delle camere a pagamento all'interno degli ospedali pubblici.
Che prima non c'erano.
Che prima non c'era, c'era praticamente.
Cioè c'erano di fatto, ma non erano legalizzate.
Sì, c'erano pure i reparti che si chiamavano solventi, diciamo, no? Però la cosa che era una questione abbastanza limitata, e soprattutto contrastava profondamente con quello che era, diciamo, lo spirito della riforma sanitaria, perché nei presupposti la riforma sanitaria c'era tutta, diciamo, come questione, però poi erano inserite alcune questioni che in qualche modo facevano prevedere erano contraddittorie, cioè lasciavano spazio comunque a un tipo di evoluzione. Ma non lo so se è il caso della riforma sanitaria, ma pure delle altre riforme, che ne so, penso a 180, quella dell'abolizione dei manicomi, no? Che tutto in quel periodo poi ci sono state. Se queste riforme arrivano, diciamo, un po' in ritardo rispetto alle potenzialità che diciamo che la sensazione comune, che i movimenti mettono in piedi, diciamo, per raggiungere queste cose, e per cui soffrono diciamo di diciamo poi non c'è quel movimento che la prodotta attraverso le sue mobilitazioni, le sue stanze, non riesce poi a controllarla, diciamo. È un po' quello che è avvenuto, penso, nella riforma sanitaria, perché all'indomani appunto dell'applicazione di questa riforma sanitaria, alla fine praticamente ci siamo trovati proprio questo spirito, no? Perché in effetti dentro questa riforma sanitaria c'era lo spirito che una partecipazione anche attiva dei cosiddetti cittadini, no? Per cui erano governate da questi comitati di gestione, dove erano rappresentate un po' tutte le istanze, anche sociali. Adesso non mi ricordo bene quali erano i meccanismi, però sostanzialmente cosa si è tradotta immediatamente questa riforma sanitaria? Si è tradotta che il controllo, diciamo, di queste unità sanitarie locali è stata completamente lottizzata dai partiti, e quindi praticamente con tutto quello che ne segue, insomma, no? Quindi corruzioni, lottizzazione politica e via di seguito, perché in fondo pure quei partiti che diciamo l'avevano poi approvata a livello parlamentare la loro struttura, diciamo, non hanno continuato a essere quelli che erano. Se ricordiamo i tempi, era dopo il 77, il periodo dell'austerità, il periodo di cioè quei partiti lì hanno prodotto, diciamo, queste situazioni in cui si è creato già una atmosfera per cui già si introducevano, ma così praticamente diamo tutto in mano, diciamo, ai partiti, questi si mangiano tutto, e in parte si sono mangiati pure tutto, non è che non l'hanno fatto, quindi buttiamo via tutto da bambino con l'acqua sporca. E poi piano piano sono passati, diciamo, diversi passaggi che sono stati fondamentali. Uno dei passaggi fondamentali è stato quello dell'aziendalizzazione, cioè proprio quella variazione da unità sanitaria locale a azienda, che ha comportato questo ha comportato che diciamo anche sulla forma di finanziamento, prima funzionava con un finanziamento pro capite, cioè tu c'avevi tanti cittadini, quindi praticamente le davano i soldi alle singole in base ai cittadini che c'avevi, poi tu ti organizzavi. Dopo si è passato a questa i famosi DRG, che erano che ancora funzionano, i raggruppamenti omogenei di diagnosi, cioè io non ti pago rispetto a quanti cittadini c'hai, ma te pago, divento un ente, diciamo, che compra prestazioni e le compro dalle aziende, poi siano pubbliche o private è più o meno uguale, e quindi divento uno che, come politica sanitaria, divento un committente, cioè uno che acquista, e quindi è chiaro che io devo rendere queste prestazioni come una merce, come un'altra qualsiasi, e quindi praticamente questo è stato un passaggio fondamentale. È stato un passaggio fondamentale anche rispetto a tutto quel concetto di sanità, perché per esempio ci sono gli ospedali, i grandi ospedali, che sono aziende autonome, che ovviamente stanno in concorrenza, perché l'obiettivo mio qual è? Fa più prestazioni e guadagnate più, insomma, rispetto a sta cosa, cioè andare in pareggio del bilancio, comunque addirittura andare in surplus del bilancio. Queste sono le forme, però quindi io l'ospedale devo tenere pieni, e quindi è un sistema che, tra virgolette, finanzia la malattia, cioè si arricchisce se ci stanno più malati, che stanno in contrapposizione per esempio pure agli ambulatori. Pure gli ambulatori praticamente funzionano rispetto alle cose che danno, quindi più esami faccio, più visite faccio, più prestazioni faccio, più c'è guadagno. cioè è proprio economicamente un sistema, anche nel finanziamento, che distorce completamente le finalità, no? Per cui a me la prevenzione, tra virgolette, per un'azienda che opera sulla sanità, non mi conviene che la gente sta bene, mi conviene che la gente sta male come azienda, perché mi aumenta il PIL, mi aumenta proprio il fatturato, e scopo dell'azienda è, quindi queste sono state, per esempio, un altro passaggio di quelli fondamentali sui quali però hanno trovato proprio spazio libero. L'altra questione è che pure quello che rimane di pubblico, cioè tocca discutere, perché in questo pubblico è talmente infarcito di privato, che va praticamente, che ne so, dai case farmaceutiche a quelli che ti forniscono tutte le attrezzature, le consulenze, le... Allora, perché? Perché oggi tu non sei più in grado di controllare, diciamo, un processo, proprio perché anche le conoscenze, i soldi per la ricerca, i soldi strategici su alcune produzioni, eccetera, non ce l'ha più in mano, diciamo, la parte pubblica, ma è tutta privata. Quando quelli praticamente ti propongono e ti cambiano un farmaco 18 volte su storia, poi sì, c'è l'AIFA, c'hanno tutti questi titoli di controllo, ma è un controllo, so come agenzie di rating, cioè so pagati dalle banche quelle, e questi sono pagati da sostanzialmente dai case farmaceutiche, da chi fa queste cose. Voglio dire, per esempio, al Policlinico c'era un progetto di ristrutturazione del Policlinico, perché chiaramente è un ospedale fatto più di 100 anni fa e deve essere cambiato. Facciamo la parte laboratoristica, là è ormai si fa tutto così, Tu non è che ti costruisci un laboratorio e poi scegli, che ne so, i macchinari e poi praticamente scegli i reagenti, eccetera. No, tutta qua parte là, è appaltata comunque, il progetto era, doveva essere appaltata a una multinazionale che ti faceva il laboratorio, lui lo gestiva per 30 anni, ci metteva i cosi suoi e poi chiaramente dettava legge per 30 anni e poi pure di più su queste cose. Quindi questi sono tutti passaggi che hanno proprio stravolto il concetto. Chiudo su un'ultima cosa, anch'io, insomma, quando io mi sono formato sui libretti neri della collana Medicina e Potere di Giulio Maccacaro, no? Insomma, tutti si ricordano questi libri dove punto per punto smontava proprio pezzo per pezzo proprio tutta questa l'assetto, diciamo, di proprio economico e sociale delle funzioni della sanità. Adesso forse non è che manca qualcuno che dice queste cose, perché se dicono, cioè se addirittura diamo una cosa su, cioè, relazioni del Senato, della Camera, di tutte queste storie qua, quelli praticamente se dicono che sta andando tutto a scatafascio, perché praticamente l'Intramenia è diventato un saltafile, una quota di privato così ampio che poi campa solo sul pubblico, non è funzionale alla ragione, o dicono pure loro. Il problema che manca è che non c'è sta quel tessuto, diciamo, sociale che riesce in qualche modo a invertire questa storia, e purtroppo questo è un dramma, cioè manca qualsiasi, diciamo, punto efficace dei contrasti a questa cosa e di proposizione di un'altra visione. Non so come ne usciremo fuori, io spero che il Covid queste cose le abbia fatte un po' capire, ma non è che sto molto sicuro di questo. Ci proviamo, però insomma.
Ci proviamo.
Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Grazie, è molto bello, è stato molto bello. Ringrazio un compagno perché ha fatto un bel intervento, anche una ricostruzione logica. Io faccio solo un'osservazione, poi ti lascio la parola a te e agli altri. Quando lui ha giustamente anche sottolineato i limiti della riforma del 78, io qui vorrei ricordare che i partiti che ci hanno giocato, insomma, è stata una conquista del movimento operaio e popolare, però non c'è un governo proletario, c'è un governo borghese, e quindi insomma i partiti sono stati costretti in qualche modo dal movimento a fare quella riforma che chiaramente è piena di mediazioni. D'altra parte ricordiamo anche le altre riforme di quegli anni, la Basaglia fu una cosa veramente rivoluzionaria, anche lì c'erano i germi per non applicarla, la 194 è stata per l'aborto, è stata una grande conquista, ma anche lì c'erano i bachi, cioè il movimento era arrivato a quei risultati che poi erano da gestire, e il guaio è che poi il movimento è calato, crollato e si è frammentato, e quindi ha lasciato tutte queste cose in mano ai partiti che ci hanno giocato, come giustamente diceva il compagno, in maniera anche molto efficace, e giustamente ha ricollegato quella svolta a quella attuale, perché attualmente la scommessa è di nuovo questa: avere costruire un movimento che sia in grado di imporre una gestione a livello sociale, politico, ma non partitico, insomma, diversa di tutta la questione, che vada finalmente, la gestione, i partiti hanno in mano delle gestioni perché hanno in mano il potere, i movimenti è difficile che ottengano questi strumenti per gestire direttamente queste cose, appunto, o facciamo una rivoluzione proletaria e ammesso che funzioni, perché ha visto altre esperienze in cui insomma le cose non sono proprio andate così, oppure le lotte conquistano delle cose importanti che poi vanno gestite, non è che siano il risultato finale.
Va bene Angelo, direi che con questo considerazioni e con questo interrogativo soprattutto che ci si ripropone sempre davanti, insomma, di carne al fuoco ne abbiamo messa tanto. Io ti ringrazio molto per questa lunga chiacchierata, è molto interessante.
Ringrazio voi perché è stata proprio erano cose da dire, spero che le compagne e i compagni riflettano, che vi arrivino altri stimoli. Ringrazio quelli che sono intervenuti perché hanno detto tutte cose importanti, insomma abbiamo messo della carne al fuoco, vediamo se riusciamo a cucinarla.
Basta non farla bruciare, come si
dice. Bravo,
va bene,
grazie a tutti.
Grazie, ciao Angelo, ciao.
Ciao, grazie a voi, ciao.